Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio con Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi una storia che incrocia calcio e giornalismo. Lo abbiamo già fatto, ci faremo aiutare dal maestro Daniele Garbo, che nel suo libro, Un inviato poco speciale, racconta la storia di Mister Semplicità. Questa è la storia appunto di Mister Semplicità, ovvero Carlo Ancelotti. Perché ci sono allenatori che vincono e poi ce ne sono altri che oltre a vincere riescono a farsi voler bene da tutti. Nel calcio, forse lo sport più spietato del mondo, è quasi un miracolo. Questa è la storia di Mister Semplicità ed è una storia che ha il volto di Carletto Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ma soprattutto uno di quelli che nonostante tutto non hanno mai smesso di essere se stessi. A raccontarcela sarà il giornalista Daniele Garbo attraverso una serie di episodi raccolti nel suo libro Un inviato poco speciale. Storie piccole solo all'apparenza, perché spesso sono proprio i dettagli a raccontare meglio la grandezza di una persona. Perché Ancelotti è nato a Reggiolo, nella campagna emiliana, e forse è lì che ha imparato una lezione che si è portato dietro per tutta la vita: non perdere mai il senso delle proporzioni, restare con i piedi per terra anche quando il calcio ti porta sul tetto del mondo. E lui, Carletto, ci è stato più volte su quel tetto. Questa è la storia di un ragazzo che ha vinto uno scudetto con la Roma di Lidholm, che ha saputo rialzarsi dopo gravi infortuni quando la sua carriera sembrava a rischio, che al Milan di Sacchi è diventato un simbolo di una squadra entrata nella leggenda e poi da allenatore ha conquistato l'Europa ovunque sia andato: Milano, Londra, Parigi, Madrid. Ma non parleremo soltanto dei trofei, perché parleremo di un campione che, appena operato al ginocchio, rifiuta di farsi intervistare in una stanza d'ospedale perché non vuole essere visto con il gambone, di un uomo che in una vacanza sul Mar Rosso scherza come un vecchio amico insieme a Daniele, di un allenatore che alla vigilia di una finale di Champions League parla ancora di Roma come di una casa a cui un giorno vorrà tornare. E soprattutto parleremo di un Carlo Ancelotti che nel momento più delicato della sua avventura alla Juventus trova il tempo di telefonare personalmente a un giornalista per aiutare la nipote di un amico con una tesi universitaria, perché i grandi allenatori si misurano con le vittorie, i grandi uomini invece si riconoscono dai gesti che nessuno è obbligato a fare. E forse il segreto di Carlo Ancelotti è tutto qui: essere diventato uno dei più grandi di sempre senza mai smettere di essere semplicemente Carlo. Insieme a noi, come sempre, dopo aver raccontato un bellissimi aneddoti di storie di calcio ma anche di giornalismo, oggi lo facciamo dopo Diego Armando Maradona. Raccontiamo insieme a Daniele Garbo anche il personaggio, un grandissimo personaggio, ovvero Carlo Ancelotti. Ciao Daniele, grazie per essere con noi come sempre, per la tua disponibilità.
Ciao Francesco, un piacere, grazie a te dell'invito.
Allora, io ho fatto una piccola introduzione giusto per raccontare a chi ci ascolta il nostro menù, però lascio a te, diciamo, un po' la tua introduzione rispetto a Carlo Ancelotti, quando è stato anche la prima volta che l'hai incontrato e quando hai capito che era un personaggio diverso rispetto a tutti gli altri, anche se dobbiamo dire in quel calcio di disponibilità anche da parte di grandi calciatori ce n'era molta rispetto ad adesso.
Questo è vero, ma il tratto distintivo di Carlo è sempre stata la sua straordinaria umanità. Io lo adoro, lo devo dire, lo adoro, mi piace da morire come persona, perché è una persona umile, semplice. Ti dico un particolare: un mese fa gli ho mandato una mail e gli ho detto: Carlo, complimenti per il rinnovo del contratto col Brasile fino al 2030, naturalmente l'Italia non c'è ai mondiali, farò il tifo per te e per il Brasile. E lui mi ha risposto dopo un'ora dicendo: grazie Daniele, è un po' che non ci sentiamo, sei stato molto gentile, grazie della tua mail, spero di rivederti presto da qualche parte del mondo, Carlo. Ecco, questo è Carlo Ancelotti. Per tornare al personaggio, ai primi incontri, guarda, il primo incontro diretto è stato nell'episodio che hai citato tu, quando lui venne operato a Roma, a Clinica Villa Bianca, dal professor Perugia per un intervento, credo al menisco, se non sbaglio. Lui giocava nel Milan di Sacchi allora, e dalla redazione mi chiamarono e mi dissero: guarda, domani operano Ancelotti e domani pomeriggio ti aspetta per fare un'intervista dopo l'intervento. E io mi presentai nel pomeriggio, tipo le 3, le 4 a Villa Bianca, Dissi chi ero, con la truppa ovviamente, con l'operatore, mi fecero salire nella sua stanza, lui era sul letto steso, e dico: Carlo, come va? E l'avevano operato la mattina, quindi qualche ora prima. Dice: No, bene, bene, non c'ho nessun problema. Dico: Quando facciamo l'intervista? Dice: Guarda, il tempo di vestirmi, scendiamo, facciamo l'intervista giù nel giardino perché non voglio fare intervista a letto. Questo era Ancelotti. Quindi lui 5 minuti si presentò vestito di tutto punto e facemmo l'intervista nel giardino della clinica Villa Bianca.
Fantastico, raccontiamo anche un attimo un passaggio precedente, ovvero il fa cosa rappresentasse Roma e la Roma per Ancelotti prima di vincere lo scudetto e poi essere, diciamo, bollato come calciatore finito per poi smentire tutti col suo passaggio al Milan. Nonostante questo, Roma, quanto sia rimasta dentro a Carlo Ancelotti?
Roma, lui adora Roma, credo che abbia ancora un appartamento qui, tra l'altro vicino a casa mia, dove abitava quando viveva, quando giocava nella Roma, e credo ce l'abbia ancora questo appartamento perché lui ama Roma e il suo sogno è prima o poi di tornare ad allenare nella Roma. Io non so se riuscirà a concretizzare questo sogno, mi sembra un po' difficile, francamente. Però lui ha adorato Roma. La Roma è stata la sua prima grande squadra. Lui veniva dalla provincia, arrivò qui nella Roma di Lidl, fu un giocatore molto importante per quella squadra, vinse lo scudetto, poi però ebbe qualche problema fisico e l'ingegner Viola, il presidente, si era convinto che insomma, il giocatore fosse in parabola discendente e che quindi lasciarlo andare al Milan tutto sommato non sarebbe stato un grande danno. E lui arrivò al Milan con la fama di giocatore, non dico rotto, ma insomma malmesso, il Milan di Sacchi. Sacchi lo volle fortemente e col Milan vinse tutto. Tra l'altro, memorabile un suo gol al Real Madrid a San Siro, la partita di ritorno dopo che il Milan aveva fatto 1-1 a Santiago Bernabéu con un gol di Van Basten del pareggio che colpì la traversa e rimbalzò dentro la porta. E al ritorno ci fu un assolo del Milan 5-0 con un gol di Ancelotti, credo da 30 metri, un siluro sotto l'incrocio dei pali. E lui nel Milan vinse sostanzialmente tutto. Poi fu protagonista fino a un certo punto, in realtà, ai mondiali d'Italia 90. Tanto è vero che nella famosa semifinale contro l'Argentina, allo stadio allora si chiamava San Paolo, in cui l'Italia fu eliminata a calci di rigore, lui non giocò, di fatto non giocò, e ci furono molte critiche nei confronti di Eusebio Vicini perché anziché mettere un giocatore appiccicato a Maradona, lo lasciò libero sostanzialmente di inventare, e Maradona poi insomma fu abbastanza importante in quella partita. E quando dopo la finale per il terzo e quarto posto, che l'Italia vinse contro l'Inghilterra a Bari, ci ritrovammo tutti per l'ultima conferenza stampa della squadra al Parco dei Principi a Roma. E allora io salutai Carlo e gli dissi: Certo, se magari ci fossi stato in campo tu contro l'Argentina e avessi marcato Maradona, forse a quest'ora staremmo a raccontare un'altra storia, perché l'Italia probabilmente sarebbe campione del mondo, perché quella è una squadra molto forte. E lui disse: Questa è un'opinione tua che io rispetto, ma manca la controprova. Ecco, anche questa è la dimostrazione della sua umiltà. Avrei potuto dire: sì, se ci fossi stato io avremmo vinto il mondiale. Invece lui disse: Questa è la tua opinione, ma non siamo certi che sarebbe andata così. Questo è Carlo Ancelotti.
Stupendo. E poi c'è stato anche l'episodio del Mar Rosso che citavo, perché poi voi vi siete sempre incrociati prima in ambienti lavorativi, ovvero tu nel tuo grande ruolo di bordocampista, magari in zona mista, zona spogliatoi. E invece nel Mar Rosso succede qualcosa di incredibile. Mi racconti quell'episodio?
Sì, guarda, era Natale del 93, la prima volta che andavo sul Mar Rosso a Sharm el Sheikh, e ero con una coppia di amici e mi stavo spalmando la crema. A un certo punto mi sento una botta sul sedere, mi giro, era Carlo Ancelotti che mi aveva dato una botta con le pinne, e mi fa: Che ci fai qua? E dico: Che ci fai tu? E mi fa: Io ho comprato una casa qui. Ah, complimenti. Però dice: Siccome era agli inizi, ancora il fenomeno Sharm el Sheikh non era così come è diventato dopo, dice: Non diciamolo in giro perché sennò qui diventa un inferno. E siamo stati a chiacchierare, poi ci siamo rivisti anche nei giorni successivi. E lui poi in quel momento era il vice di Sacchi nella nazionale che poi disputò i mondiali del 94 negli Stati Uniti.
E questo era ancora il periodo, cioè il periodo, gli inizi da allenatore, quindi la fine della sua carriera da calciatore. Da lì in poi, da Sharm el Sheikh in poi, da quando si è avuta la percezione che stesse nascendo un allenatore molto interessante?
Eh beh, guarda, lui guida il Milan allo scudetto, guida il Milan alla conquista della Champions League nella finale, l'unica storica finale fra due squadre italiane nel 2003 all'Old Trafford di Manchester contro la Juventus di Lippi. Io ero lì quel giorno e fu una serata magica perché è una serata bellissima, stadio strapieno, diviso a metà fra rossoneri e bianconeri, finita ai calci di rigore con il rigore decisivo di Shevchenko e mi ricordo che nel sottopassaggio, mentre alla Juventus stava finendo l'allenamento, poi avrebbe ceduto il posto al Milan, lui mi chiese a Roma che si dice? E allora gli facemmo due chiacchiere così sulla Roma, allora il presidente era Sensi e io ho detto ma quando è che viene a Roma? Ma prima o poi torno a Roma, prima o poi torno a Roma perché mi è rimasta nel cuore. E poi quel giorno lui vinse. Poi lo ritrovai altre volte, ma vi posso raccontare un altro paio di episodi che non ricordo se li ho raccontati nel libro. Un giorno c'è un Lazio-Milan all'Olimpico e io vengo destinato all'interno panchina Milan perché all'epoca i primi diritti erano di Sky e con Mediaset Premium avevamo i secondi diritti, quindi Sky sceglieva l'interno della panchina che voleva e l'altra capitava a noi. Quindi Sky aveva scelto l'interno panchina Lazio e avevo l'interno panchina Milan. E quindi ero a un metro da Ancelotti sostanzialmente. C'è un episodio clamoroso. Un calcio di rigore netto a favore del Milan. Sento in telecronaca Sandro Piccinini che dice: clamoroso rigore. Ancelotti mi guarda e mi fa: era rigore, vero? E siccome avevo il quarto uomo a un metro, dico: Carlo, lo sai che non posso parlare con gli allenatori? Bell'amico che sei. Si mise a ridere perché aveva capito che era rigore. In effetti era rigore. E poi credo un anno dopo, 2 anni dopo, quando lui era allenatore e nel Milan giocava David Beckham, come ricorderai, un'altra partita, non so se con la Lazio o con la Roma, sempre all'Olimpico, esce il Milan, arriva Carlo Ancelotti, io sono all'uscita al sottopassaggio, mi saluta, mi abbraccia, passa Beckham e dico: ma com'è questo Beckham? Dice: guarda, è una cosa incredibile perché è un grande giocatore, ma quello che meraviglia è la sua educazione, la sua umiltà, il fatto che si fa la sua borsa, si pulisce le sue cose, non lascia nulla in giro. È una persona. È difficile trovare giocatori così educati. Poi a un certo punto arriva Leonardo, che all'epoca era, credo, dirigente del Milan, e mi fa: ti presento il prossimo allenatore del Milan, e mi presenta Leonardo. Dopodiché vado avanti, la partita si svolge, e io non colsi questa cosa. Io avevo uno scoop e me lo mangiai, perché non dissi che Leonardo l'anno dopo, la stagione successiva, sarebbe stato l'allenatore del Milan. Carlo me l'aveva detto, senza darmelo come certezza, però mi aveva fatto capire che sarebbe stata una soluzione imprevedibile, perché nessuno ci pensava a quel punto.
Perché
E
lui
invece
era
Leonardo
direttore.
era direttore dell'area tecnica,
Sì.
credo. E lui mi dice: ti presento un nuovo allenatore del Milan. Mi presentò Leonardo e io non capii che avevo sotto mano uno scoop e me lo giocai così.
Pazzesco. Sì, come darti torto, caro Daniele, anche perché poi all'epoca era, sì, direttore sportivo, comunque è promosso da allenatore nello stupore di tutti. Immagino che poi, quando veramente è stato promosso allenatore,
Mi sono mangiato le
l'ha già
dita.
nelle mani, chiaramente, chiaramente. C'è poi anche una serie di. C'è poi, diciamo, il Carlo Ancelotti dell'epoca della Juventus, no? Che ce lo racconti un po', perché questa è l'epopea di Ancelotti tra calciatore e allenatore del Milan. Poi succede che c'è l'incrocio con Moggi ed è bellissimo un passaggio del tuo libro quando citi anche direttore sportivo Luciano Moggi della Juventus inserire quelli che oggi sono i bonus per la prima volta. Spiegacelo meglio, spiegalo
Incredibile.
tu meglio, vai,
Sì,
Dani.
allora Ancelotti rimane alla Juventus 2 anni e in realtà con la tifoseria non lega mai. La tifoseria gli urla di tutto, addirittura lo insulta, gli dice un maiale non può allenare perché lui era un po' cicciottello così. E quindi non è mai decollato il rapporto fra la tifoseria juventina e Carlo Ancelotti. E il secondo anno, a metà del secondo anno, la Juventus decide di rinnovargli il contratto per altri 2 anni, mettendogli una base e dei premi a vincere a seconda dei risultati. Ed era la prima volta che succedeva per un allenatore, almeno nel campionato italiano. Passa qualche tempo, mi telefona Totò Lopez, ex giocatore del Bari, del Palermo, della Lazio, centrocampista numero 10,
Ex
giocatore dei
vice di
piedi buoni.
Reja?
Sì, boh, non lo so se sia
Sì,
stato anche vice di
credo sì.
Reja, può darsi. No, 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 il vice di Rey era Giovanni Lopez, l'ex giocatore
Ah,
della Lazio. Totò Lopez è un centrocampista delle 52, che ha giocato contro Platini, contro questa gente qui, insomma, ecco. Ed era stato capitano del Bari, ha giocato nel Palermo, ha giocato anche nella Lazio. È un amico, e un giorno mi chiama Totò, mi dice: "Senti, Daniele, ho bisogno di un aiuto, se puoi. Tu sei amico di Ancelotti?" Dico: "Beh, sì, lo conosco, noi siamo amici amici, ma insomma lo conosco." Dice: "Siccome mia nipote si sta laureando in economia, sta facendo una tesi sui premi, sui contratti a premio a seconda dei risultati. Siccome ho letto che Ancelotti ha appena firmato un contratto con la Juve per altri 2 anni con questo principio dei premi a vincere, secondo te è possibile che mia nipote possa sentire parlare con Ancelotti per avere un'idea di come è strutturato questo contratto?" Dico: "Guarda, io ci provo." Io non avevo il numero di Ancelotti, quindi cosa faccio? Scrivo una lettera, la metto per posta interna, la mando a Gianni Balzarini, che era il collega che sostanzialmente faceva tutti i giorni la Juventus, e gli dico: "Gianni, quando vai a Torino, per cortesia, consegna questa lettera ad Ancelotti." Lui consegna questa lettera. Un giorno, era un giovedì, mi ricordo, era il giovedì prima di Roma-Juventus, la partita che finì 2-2 con la Juventus in vantaggio 2-0, ed è la partita che ha deciso lo scudetto, perché sostanzialmente la Roma fa entrare Nakata, ci fu un cambiamento di regolamento che rese possibile l'impegno di Nakata, e Nakata entra nel secondo tempo, cambia la partita, c'è prima un tiro da fuori area suo e poi il tap-in di Montella. Fatto sta che la Roma pareggia e finisce 2-2. Con quella partita, di fatto, la Roma vince lo scudetto. Se la Roma avesse perso, la Juve l'avrebbe superata, avrebbe vinto lo scudetto la Juventus. Quindi il giovedì prima di questa partita mi chiama Ancelotti. Io però non avevo il numero, quindi sto per parcheggiare, per andare in palestra, anzi per andare a giocare a tennis, e rispondo, dico: "Pronto? Sono Carlo." "Carlo chi?" "Carlo Ancelotti." "Ah, non riconosci gli amici?" Dico: "Non ho il tuo numero, come facevo a riconoscerti?" Mi fa: "Come va?" Dico: "Bene, voi state bene, adesso domenica battete la Roma, vincete lo scudetto." Beh, dice, questo andiamoci piano, perché la Roma comunque è in vantaggio, quindi alla Roma vanno bene 2 risultati su 3 e noi dobbiamo ancora batterla. Vediamo. Aveva ragione lui poi. Allora gli spiego il problema, cioè gli spiego, lui sapeva il problema, che aveva letto la lettera. Mi ha detto: "Guarda, ho letto la lettera, conosco bene Totò, abbiamo giocato insieme, me lo ricordo." Dice: "Dai il mio numero a Totò, digli alla nipote che mi chiami quando vuole." Diedi il suo numero a Totò Lopez, lui lo passò alla nipote, e poi Totò qualche giorno dopo mi chiamò, mi disse che la nipote l'aveva chiamato, era stato gentilissimo, era stato un'ora al telefono e l'aveva spiegato tutto. Ecco, un altro lato di Carlo Ancelotti che ce lo fa rendere ancora più umano e ancora più simpatico.
Pazzesco, incredibile, come ci si, a prescindere poi dall'amicizia e dai trascorsi che avevate, come ci si possa mettere a disposizione anche degli altri. C'è stato poi, vabbè, ci sono stati altri periodi, perché poi c'è stata la grande epopea del Real Madrid. Ma a livello umano, Daniele, cioè, cosa, perché noi lo vediamo sempre con questo sopracciglio alzato, lo vediamo sempre con un aplomb molto britannico. Che cosa lo rende speciale che alla luce della telecamera, che quando si accendono i riflettori non notiamo? Cioè, che cosa ha di speciale, secondo te, Carlo, nel rapporto con i grandi
Ma
campioni e
guarda,
con lo spogliatoio?
lui ha sempre avuto un rapporto eccellente con tutti i calciatori. Non c'è un giocatore che ne abbia mai parlato male. Cristiano Ronaldo dice sempre che Ancelotti è il miglior allenatore che ha avuto. Ma dovunque lui sia stato, anche al Bayern Monaco, al Paris Saint-Germain, dovunque ha lasciato grandi ricordi, perché ha sempre saputo creare un rapporto, oserei dire paritario, con i giocatori, per cui in fondo si sentiva e si sente ancora un po' giocatore, e quindi è uno che tende a diciamo così, a stemperare le tensioni. Ecco, è uno che riesce a essere sempre molto sereno anche nei momenti difficili, nei momenti in cui bisogna invece pensare a uscire dalle situazioni complicate, e lui riesce sempre a mantenere la calma e a dare il giusto senso alle cose. E questa è una dote fondamentale. E questa sua semplicità, questa sua capacità di stemperare le situazioni difficili, secondo me, è la dote che alla fine lo ha reso e lo rende amato da tutti i giocatori che hanno a che fare con lui, ecco, perché questa è una dote fondamentale. Che spesso noi abbiamo a che fare con allenatori, cito uno per tutti, Antonio Conte, che è uno che ha la fama di duro, no? Però ma non solo lui, anche Spalletti, sono allenatori che comunque hanno dei rapporti con i giocatori, ma spesso riescono a entrare anche a piedi giunti, insomma, diciamo. Ancelotti è uno che riesce anche a essere duro, non è che è uno tenero, poi quando deve dire le cose le dice, però riesce sempre a mantenere un buon rapporto con tutti i giocatori, e lo stesso rapporto riesce a mantenerlo con i giornalisti, cioè lui risponde sempre in maniera educata anche alla domanda più difficile, anche alla domanda più antipatica, se vogliamo, no? A volte noi giornalisti sappiamo essere antipatici e magari facciamo una domanda che lui non gradisce, però lui anche in quei casi riesce ad ammortizzare questa situazione e a rispondere in maniera non solo educata, ma rispondere anche in maniera esauriente, che non è da tutti.
Senti, stiamo per arrivare alla fine, ma Carlo Ancelotti, quello che ha fatto in carriera Carlo Ancelotti, ce ne accorgeremo soltanto più avanti, perché è la migliore espressione di allenatore italiano che ci sia mai stato, non ti dico per gioco, ma sicuramente per successi, per gestione, è il modello migliore di allenatore italiano, visto che tu, te lo chiedo perché tu insomma ne hai conosciuti tanti di grandissimi allenatori, anche non italiani, però diciamo nell'Olimpo dove lo collochi?
Ma sicuramente, se non il più grande, è il più grande, è uno dei più grandi allenatori italiani. Allora ci sono due scuole di pensiero, quelle che dicono che Ancelotti è solo un grande gestore e quelli che dicono che è un grande allenatore. Come hai detto giustamente tu, forse le sue squadre non hanno mai incantato per qualità di gioco, no? Tante volte ci sono delle situazioni in cui bisogna anche sapersi accontentare. Lui ha vinto la famosa decima con Real Madrid in una situazione complicatissima, come ricorderai, la finale con l'Atletico Madrid, in cui a 30 secondi dalla fine era sotto 1-0, poi l'hanno rovesciata. È uno che riesce a ottenere sempre il massimo dalle sue squadre, e questa è una dote, secondo me, fondamentale. Ci sono allenatori che hanno dimostrato nel corso della loro carriera di saper dare alle loro squadre un'identità più riconoscibile e anche più gradevole dal punto di vista estetico, se vogliamo. E lui però ha la capacità di saper trarre il meglio dai giocatori che ha a disposizione e soprattutto ha la capacità di non lamentarsi della rosa che ha a disposizione, ma cerca sempre di trarre il meglio da quello che ha. Se c'è una squadra in cui non ha reso come ci si aspettava, secondo me è il Napoli, dove sicuramente non è stato il miglior Ancelotti, ma credo anche ci fossero delle situazioni ambientali abbastanza complicate che hanno fatto sì che non riuscisse a esprimere quello che avrebbe voluto esprimere. E credo che questo sia un grande rimpianto, perché lui ama molto Napoli.
L'ultima te la faccio. Allora, noi qui a Storie di Calcio non parliamo mai di attualità. Si parla sempre del passato, però c'è un Carlo Ancelotti che in questi giorni ci sta portando anche nel futuro, a prescindere dal risultato di questo singolo mondiale. Ti volevo semplicemente chiedere, per chiudere, per mettere il punto a questa puntata proprio a lui dedicata, come vedi la figura di Carlo Ancelotti come selezionatore e quindi commissario tecnico, ripeto, a prescindere da come andrà a finire questo mondiale.
Allora, come tu sai, il selezionatore non è un allenatore. Il commissario tecnico non è l'allenatore, è uno che cerca di selezionare i migliori giocatori possibili e di assemblarli, di metterli insieme. Quindi da questo punto di vista, secondo me, Ancelotti è perfetto. È il primo allenatore straniero della Seleção, del Brasile. Ha ricevuto molte critiche dopo la partita col Marocco, è normale che sia così. Io credo che bisogna andarci piano con i giudizi dopo le prime partite in un mondiale, soprattutto in un mondiale molto lungo come questo, con 48 squadre, in cui ci sarà un torneo che dura quasi 6 settimane, che è un'enormità. Nella storia dei mondiali, chi comincia piano spesso finisce in crescendo e chi comincia a 100 all'ora spesso si sgonfia. Quindi il pareggio del Brasile col Marocco, per il modo in cui è arrivato, fa storcere il naso, perché il Marocco ha dominato a lungo la partita, e se non ci fosse stata quell'invenzione straordinaria di Vinicius, forse staremmo a raccontare un'altra storia. Però io credo che il Brasile non sia una grande squadra. A mio avviso il Brasile non è una delle favorite del mondiale, ci sono squadre più forti del Brasile. Non so dove possa arrivare, quale sia il suo orizzonte. Se dovesse arrivare in semifinale, secondo me sarebbe già un ottimo risultato con questa squadra.
Perfetto, Daniele, grazie per aver condiviso con noi un'altra bellissima storia di vita, storia di giornalismo e soprattutto un'altra bellissima storia di calcio.
Grazie a te, Francesco. Buon lavoro, a
Torneremo a
presto.
disturbarti perché di aneddoti, di retroscena con grandi personaggi sul tuo fantastico lavoro ne hai ancora tanti da raccontarne. Daniele, grazie.
Volentieri, quando
Grazie,
volete.
grazie a Daniele Garbo. Questa era la storia di Mister Semplicità, Carlo Ancelotti. Da Francesco Tringali è tutto. Non resta altro che darvi appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.